Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Il diritto nell'età carolingia. Nel 751 Pipino il Breve prese il trono franco sostituendo la dinastia dei Merovingi e dando inizio ad un'altra importante dinastia, quella carolingia. Il loro sempre più stretto rapporto con la Chiesa fu infatti una delle motivazioni che spinse nel 774 Carlo Magno, comandante e re dei Franchi, ad invadere e occupare Pavia e quindi a impossessarsi di tutto il regno longobardo. Oltre a queste vittoriose campagne militari, si verificarono dei profondi cambiamenti anche in campo istituzionale. La notte di Natale dell'800, Carlo Magno si fece incoronare imperatore del Sacro Romano Impero, dal pontefice. Proprio grazie a questo tanto strano quanto stretto connubio con il potere spirituale, Carlo ebbe potere come detentore del potere universale, conferitogli direttamente da Dio, per mano dello stesso pontefice. All'interno dell'impero avvenne un accentramento e una razionalizzazione delle strutture, e la probabile istituzione di una scuola pubblica di diritto. Carlo Magno decise però di non unificare completamente il suo impero, ma di lasciare molta autonomia, tanto che non si può parlare di un'unica realtà, ma di tre diversi regni, quello di Francia, quello di Germania e quello d'Italia. Il territorio venne poi suddiviso ulteriormente in circa 400 contee, affidate appunto ai conti, nominati a vita dal re, e titolari del potere di banno, cioè del potere militare e civile, e creò inoltre dei giudici semiprofessionali, gli scabini, che dovevano affiancare i conti nelle loro decisioni giuridiche. Ma delle fonti del tempo si evince una giustizia gestita male e in modo parziale, tanto che l'imperatore creò l'istituto dei missi dominici, che altro non erano che personaggi laici ed ecclesiastici di fiducia del re e da lui inviati nelle contee per controllare le sentenze e in caso di errore giudiziario porvi rimedio. Nell'825 un successore di Carlo Magno riunisce a Pavia, ancora capitale del Regno d'Italia, i grandi del regno per pubblicare i suoi nuovi capitolari e uno di questi istituisce la prima vera scuola del Sacro Romano Impero Germanico, il cui scopo principale era formare gli scabini del regno, cioè i tecnici che avrebbero poi servito l'impero, e proprio in questa scuola si forma un personaggio particolare come Lanfranco. Lanfranco, vissuto nell'XI secolo, era un giudice di Pavia, docente di diritto in quell'università. In seguito a scontri politici con le autorità del luogo, parte per la Normandia. Secondo la leggenda, durante il viaggio è vittima dei briganti, sfuggito alla morte per miracolo. Si converte, prende i voti, diventa un monaco e si lega a Guglielmo di Normandia, per mettere al suo servizio la sua profonda conoscenza del diritto romano. In seguito alla conquista della Gran Bretagna da parte dei Normanni, Lanfranco si stabilisce ad Oxford, fondando una delle più importanti scuole di diritto. Vengono inoltre affinate le tecniche per la coordinazione delle leggi e per rendere certe le soluzioni e le sanzioni, soprattutto per porre rimedio a quei casi dove la stipulazione di un contratto tra forze impari aveva portato ad una prevaricazione del più forte sul più debole. A causa della divisione interna dell'impero nei vari regni, venivano applicate leggi diverse. Carlo Magno, appena diventato imperatore, decide di ovviare al problema invitando tutti i conti a mettere per iscritto le leggi nazionali, atto che avrebbe garantito un maggior controllo territoriale e un rafforzamento delle consuetudini, pur senza togliere alcuna autonomia locale. Il problema europeo della differenziazione del diritto è qui risolto, creando una gerarchia delle diverse fonti. Capitolari generali sono norme che vengono applicate all'interno di tutto l'impero perché sono di volontà imperiale, regolano gli aspetti generali della vita civile, ma anche alcuni piccoli aspetti della vita religiosa. Il re regola la vita anche di alcuni monasteri e conferisce ai vescovi funzioni civili, diventando così indispensabili per la gestione della vita dell'impero. capitolari particolari. Servivano a derogare alcuni punti del diritto generale, devono quindi integrare le fonti superiori. Leggi nazionali, consuetudini. Durante l'età carolingia si vede la fioritura di un insieme di regole nuove, atte a creare una maggiore unione tra impero e regni. Già nell'802 Carlo aveva imposto a tutti i sudditi maschi un giuramento di fedeltà per legarli in modo più saldo all'obbedienza verso il loro sovrano. Con l'introduzione di una nuova istituzione come quella del feudo, si cerca di andare incontro ai problemi di una società incerta e molto articolata. Una struttura così pensata era di difficile funzionamento. L'istituzione del feudo si basava sul legame tra imperatore e vassallo feudatario, un legame personale tra due uomini di diversa posizione, stretto per garantire al superiore l'aiuto in caso di guerra e all'inferiore una protezione e uno stabile mezzo di sostentamento, realizzato per lo più attraverso la concessione di una terra a titolo di beneficio. Il rapporto di fedeltà che doveva sussistere tra le due parti era totale. Il venir meno a tale patto era il reato più grave. Contro tutti il vassallo deve aiutare il signore, contro il proprio fratello, contro il proprio figlio, contro il proprio padre. L'età feudale vede quindi la nascita di nuovi soggetti giuridici, quali i feudi, le signorie rurali, i castelli, i ducati e le contee, i monasteri, le abbazie e i vescovati. La rete dei rapporti feudali divenne via via più stretta, poiché a loro volta i vassalli del re legarono a loro vassalli di rango inferiore, creando una maglia molto fitta di rapporti. Avvenne spesso che un soggetto avesse contratto diversi rapporti di vassallaggio. Si venne quindi a creare l'omaggio ligio, che consisteva nel dare la prevalenza al signore verso cui lo si era contratto, in caso di conflitto tra i vari signori. Chi si obbligava presso il signore, inoltre, riceveva quello che si chiamerà beneficio e consisteva nel trasmettere al vassallo i diritti su una terra della corona per le infeudazioni compiute dal re o di proprietà del signore per le infeudazioni minori. Spesso, inoltre, il sovrano concedeva ai suoi vassalli relativamente a quei territori l'immunità, ovvero escludeva che il conte potesse pretendere tributi o esercitarvi il potere giudiziario. Questo privilegio venne concesso alla Chiesa e alle istituzioni monastiche. Il rapporto tra conti e sovrani è però destinato a cambiare. Infatti quest'ultimi, in cambio della loro fedeltà, iniziarono a pretendere l'ereditarietà delle terre. Nel 1037, Corrado il Salico garantì ai Balbassori l'ereditarietà di feudi, ma nonostante ciò il legame di fedeltà pare ormai incrinato, tanto che molti di essi si staccarono progressivamente dal rispettivo signore fino a costituire i primi comuni. Signorie rurali, religiose e civili si formarono intorno ai castelli e ai monasteri. Al centro della signoria vi era il palazzo e in particolare la sala, centro amministrativo e sociale del territorio circostante. Per effetto di tutti questi istituti e della sempre più crescente autonomia concessa ai nascenti comuni, in Europa venne mancando il modello di unione e coesione che si tenterà in seguito di ricostruire. Così, mentre nell'Impero Romano tutto era centralizzato, con Carlo Magno si verifica il processo inverso e proprio in questa situazione si verifica il contrasto tra pontefice e chiesa. Prima si cerca di sostituire le autorità laiche con i vescovi, poiché questi, non avendo eredi, alla fine del loro mandato dovranno restituire il potere territoriale al sovrano. Ma quando l'impero concede ai vescovi di concentrare nelle loro mani tutti i poteri, di ricostruire le mura delle città, l'imperatore pretende anche il privilegio di conferire egli stesso la carica di vescovo a persone di sua fiducia. La stessa cosa avviene nei monasteri, divenuti veri e propri centri di potere. In molti casi monaci e abati sono ottimi amministratori e pessimi religiosi. Questi numerosi conflitti interni per la conquista del potere creano un malcontento tra gli ecclesiastici più sensibili e nel XII secolo si arriverà a un vero e proprio scontro tra Chiesa e Impero per la lotta delle investiture. Proprio in ciò si manifesta la necessità di rinnovare il diritto e, visti i recenti ritrovamenti del digesto, la marchesa Matilde di Canossa propone lo studio del diritto romano come soluzione possibile. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.